solo quello.
Sì, meglio no.
Non va a confondere immediato.
Sentite bene così.
Mi raccomando, preparate le domande. Io amo la tradizione ebraica. Non so se avete mai conosciuto Paolo De Benedetti. La tradizione ebraica non fa come i cattolici. I cattolici fanno il catechismo ai bambini, no? Il catechismo è impostato così. Chi è Dio? E il bambino risponde. Dio è l'essere perfettissimo, creatore del cielo e della terra, no? Quindi il catechismo della Chiesa Cattolica insegna a fare la domanda, ma la domanda è come già preconfezionata. E preconfezionata la risposta. Così questo catechismo passa come l'acqua sopra le piastrelle di ceramica, non rimane niente. Mentre gli ebrei dicevano che i bambini devono imparare a fare le domande. Infatti nella Pasqua celebrata dagli ebrei è previsto un momento in cui il bambino dice: come mai questa sera è diversa dalle altre sere, eccetera, eccetera. Perché solo attraverso la domanda si riesce a interessarsi di qualche cosa. Hai trovato la risposta? Bene, adesso rifai un'altra domanda. Andiamo ancora più in profondità. Quindi io aspetto che ci siano domande su quello che io ho detto o sto dicendo, perché altrimenti ho l'impressione che poco sia rimasto nella vostra memoria. C'era un amico che una volta ha fatto una prova, si è fermato davanti alla chiesa dove uscivano dalla messa tutti e poi chiedeva alla gente: scusa, qual è il Vangelo che si è detto oggi in chiesa? Il 90% non si ricordava già. Questa è l'Italia, questo è il cattolicesimo. Si legge la lettura ma nessuno ascolta e non resta più niente. E quindi nessuno fa domande, perché? Perché non hanno dentro un interesse vero a capire. Noi abbiamo invocato lo Spirito Santo, no? E abbiamo parlato dell'Avvento, ma c'è una lettura, tanto mi sentite, no? Anche se tolgo questo mi sentite lo stesso? Se io dovessi scegliere tutta la Bibbia, un passo della scrittura, tra i più importanti, certamente io sceglierei il capitolo 8 della lettera ai Romani. Perché? Perché lì, secondo me, si concentra ciò che del cristianesimo è essenziale. Noi abbiamo parlato anche a tavola con Vincenzo un po' così, eravamo io toriani, dice: questi sono naturali, il vino biologico, la natura, no? L'ecologia. Non so se lui parlasse un po' per... Lui ogni tanto prende in giro qualcuno, così. Però ha ragione, perché il cristianesimo non si è mai lasciato invecchiare dalla natura. Perché la natura non è un concetto biblico, la parola natura, physis, non esiste nella Bibbia. Esiste nel paganesimo. Ma allora nella Bibbia che cosa esiste? Esiste la parola creazione, che in greco è physis, mi sembra, creazione, che è diverso, perché la natura è intesa come se fosse quasi una divinità a sé stante che è venuta da terra. Mentre la creazione è intesa come la creatura di Dio che la fa. Paolo, nella lettera ai Romani, al capitolo 8, parla di noi umani, parla della creazione e parla dello Spirito, quello con la S maiuscola, quello che abbiamo invocato noi. Ma parla con l'ottica di una speranza come quella di cui dicevo stamattina. una speranza rivolta al futuro, alle cose che devono venire, perché la creazione adesso vive in uno stato di geme e soffre. Io amo un autore moderno, Walter Benjamin, è un autore morto a cavallo dell'Ottocento, e lui parlava, era di origini ebraiche, lui parlava che a saperla udire anche in una foglia noi possiamo udire un lamento. Ci sono pagine di Leopardi, Giacomo Leopardi, erano persone sensibilissime, lui era entrato in un giardino e lui percepiva la sofferenza ovunque, là un insetto mangia una foglia, lì una cosa sta troppo al sole, qui una troppo all'ombra, là manca acqua. Noi non siamo più abituati a essere in contatto col creato, noi siamo artificiali, noi siamo davanti ai computer, ai telefonini, i nostri bambini non hanno più un legame con il sole, la luna, le stelle, come magari avevo anch'io da piccolo. Però a saperla udire la creazione genetica. La leggo questa cosa di Paolo perché mi sembra molto bella. Ritengo che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gioia futura che dovrà essere rivelata. Nel Vangelo di stamattina c'era una parola terribile. Gesù dice: ci sarà un momento in cui gli uomini moriranno per la paura di ciò che dovrà accadere. Comunque Gesù dice che si muore di paura. Sì, Evangelo, moriranno per la paura. E tuttavia alla fine dice: quando vedrete accadere queste cose, alzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Don Vincenzo questa mattina ha parlato le doglie del parto. La donna quando partorisce afflitta perché è giunta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino, poi non si ricorda più del dolore perché è venuto al mondo il bambino. Le doglie del parto escatologico sono paragonabili alle doglie di una mamma che dà alla luce un bambino. Perché bisogna alzare il capo, la liberazione vicina? Perché lì è il momento in cui saremo salvati. Le sofferenze del momento presente non sono paragonabili a quella cosa lì. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione è sottoposta alla caducità nella speranza che anche lei stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo bene infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino a oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza, infatti, siamo stati salvati. Lo dicevo stamattina, nella speranza siamo stati salvati, perché ora gemiamo ancora in attesa che questa speranza davvero tocchi ciò che spera. L'espressione più chiara di che cosa sia la fede, io posso chiedervi: che cos'è la fede? Potrete rispondere: la fede è credere in Dio.
Dicelo. Che cos'era?
La espressione più chiara che definisce la fede è nella lettera agli Ebrei, versetto 1, capitolo 11. E dice così: la fede è fondamento delle cose che si sperano e prova delle cose che ancora non si vedono. Siamo salvati nella speranza, perché ciò che ci salva ancora non vediamo. Ancora la creazione geme e soffre. E noi aspettiamo la adozione a figli, la redenzione del nostro corpo, non la salvezza della nostra anima. Ci toccherebbe fare un lungo discorso sul concetto di anima, che anche quello, come quello di natura, è pagano, non è cristiano. Socrate credeva nell'immortalità dell'anima. Nella speranza siamo salvati. Poi aspettate questo passaggio di Paolo che chiarisce. Paolo è profondo, ma è chiaro. Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza. Infatti, ciò che uno vede, come potrebbe sperare? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Tutto qui. Tutta qui l'attesa cristiana, che è attesa perseverante, vuol dire in ogni momento. Se uno ti dice, ma scusa, è scritto da qualche parte quando sono i giorni, i momenti in cui Gesù arriva, i giorni della fine. Fino a ieri avevamo i testimoni di Geova che giravano, che dicevano, ah, c'è il tempo questo. Gesù dice, non vi ascoltate, verranno per dire, questo è il momento, il Cristo è lì, il Cristo è lì. Non li ascoltate, perché nessuno sa, neanche il Figlio lo sa, solo il Padre conosce i tempi e i momenti. E tuttavia vivi come se ogni giorno fosse quello, perché in ogni momento può venire. Vegliate, proprio perché non sapete del giorno e dell'ora, vegliate in ogni momento. Poi c'è un passaggio ulteriore di Paolo. Paolo è profondissimo nelle sue argomentazioni. Allo stesso modo, anche lo spirito, non solo la creazione, non solo noi, ma anche lo spirito, quello con la S maiuscola è quello che abbiamo invocato, viene in aiuto alla nostra debolezza. E come viene in aiuto alla nostra debolezza? Noi infatti non sappiamo come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il disegno. E ciò che colpisce è che lo Spirito intercede con gemiti inesprimibili. Non intercede cantando, non intercede sussurrando, intercede gemendo. Geme come geme il creato. E lo Spirito è Dio davanti a un creato che vive nel gemito, non è lassù impassibile sul trono come Zeus sull'Olimpo, ma Dio è nella creazione geme sopra, in attesa. Dio geme soffre in attesa attraverso lo Spirito. E così il Figlio, Gesù, grande testimone del cristianesimo, vissuto nel Settecento, Blaise Pascal. Leggete i pensieri di Pascal. Uno dei più grandi scienziati, a 20 anni aveva già scoperto cose nella fisica, nella matematica, era un genio, ma senza Pascal il cristianesimo moderno non sarebbe come. Pascal ha scritto i pensieri, profonde meditazioni sulla fede. E lì a un certo punto parla di Gesù e dice una cosa straordinaria, dice Gesù è in agonia fino alla fine del mondo e noi non dobbiamo abbandonarlo, dobbiamo fargli compagnia. Lo spirito ha bisogno di compagnia perché vive nel gemito insieme a noi e come noi abbiamo bisogno di lui, lui ha bisogno di noi. Come si fa compagnia allo spirito? Si apre la porta di noi stessi, perché vuole abitare in noi. Lo spirito arriva, bussa, e se tu non gli apri, se tu ti discreto. Lo spirito non è violento. Quando si manifesta in via, non si manifesta nell'un regalo, ma in una voce di silenzio sottile. E appena percepisci, se tu l'ascolti, apri il tuo cuore, lui viene, abita con te. Nell'Apocalisse c'è anche cenerà con te, ma se tu non li apri, se ne va, ma triste. La tradizione ebraica ha una spiritualità rivolta non tanto allo Spirito Santo perché non ha la Trinità, non ha il Figlio, ma una spiritualità rivolta alla Shekinah. La Shekinah è come se fosse una sorta di immagine di Dio che si fa presente. E l'ebreo credente vive questa Shekinah come Dio che vaga in mezzo alla storia degli uomini come un'esiliata. E cerca compagnia, cerca qualcuno che la faccia entrare a casa, la Shekinah. Ci sono pagine straordinarie di mistici cassidici sulla Shekinah. Il cassidismo è una corrente ebraica ricchissima del 700, 7-800, 1700-1800, arrivata fino al 900 in tutto il nord Europa, massacrata o dai nazisti o da Stalin. Martin Buber ne ha raccolti i racconti dei cassidini, storie straordinarie. Questo è che ho voluto dire sulla lettera di Paolo ai Romani. La creazione geme e soffre in attesa, noi gemiamo nell'attesa di essere figli di Dio, di entrare là dove Dio aspetta di essere con noi. L'anno scorso è uscito questo mio libro, Cosa crede chi crede? Ho fatto una carrellata di tutti gli articoli di fede del nostro credo. La Chiesa ci mette in bocca queste parole. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente. Ma noi, come diceva stamattina Don Vincenzo, dovremmo cercare la discontinuità. Cioè dovremmo dire, un momento, che cosa vuol dire sta roba qua? Questi articoli di fede che ci sono detti di dire, che cosa significa Dio onnipotente? Che cosa significa creatore, signore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili? Che cosa? Un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Cosa vuol dire che Gesù è nato dal Padre prima di tutti i secoli, che era Dio da Dio, luce da luce, Dio vero, generato, non creato? Cosa significa? Sembrano delle paroline, ma dentro queste paroline c'è una tradizione di spiritualità, riflessione poderosa che viene da lontano. E si ripercorre attraverso il credo, in fondo, la storia della salvezza, dal principio alla fine, con in mezzo al centro Ponzio Pilato che vede crocifisso, morto, questo Gesù, ammazzato, ma il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, perché è risuscitato? Perché l'avevano detto i profeti. Gesù ai discepoli di Emmaus dice, ma non vi ricordate che era scritto qua, là, là, là? E uno dice, ma dove era scritto? Andate a vedere l'Antico Testamento dove era scritto che Gesù sarebbe risuscitato il terzo giorno. Prova. La scrittura ha delle parti molto chiare, esplicite, ma ne ha altre molto profonde che richiedono molta domanda, molta profondità per andarla a scoprire. Diceva Lutero, con la scrittura siamo sempre all'ABC degli scolaretti. Più ne sai e più sai di non saperne. Eppure, è risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture. Poi, dove è andato questo Gesù? Nella tomba? No, è risorto, ma poi è salito al cielo. Che cosa significa cielo? Andiamo su con le astronavi, nel cielo azzurro, nelle galassie. Dov'è il cielo? Che cosa significa cielo? E siede alla destra del Padre. Ma che cosa significa che questo uomo adesso siede alla destra del Padre? Sono domande. Ogni credente dovrebbe farsene queste domande, anche perché a volte è capitato che i miei figli me le hanno fatte. I bambini, voi sapete che fanno molto spesso domande. Forse anche per questo Gesù diceva andate a scuola dai bambini, perché dovete imparare a fare domande, perché il bambino è semplice, è umile e dice perché? Il bambino facilmente ti smaschera se vede che sei ipocrita. Il bambino vede se può fidarsi o no di un adulto. Poi magari ci sono anche adulti che riescono a sedurli in altra maniera. Ho letto per esempio Dostoevskij che ha parlato di questi abissi del sottosuolo umano dove spesso i bambini sono feriti, oltraggiati. Io immagino a volte con Vincenzo il male che viene dai preti pedofili. Il bambino è l'icona di Dio, perché se uno guarda gli occhi di un bambino, attraverso quegli occhi c'è un passo del Vangelo in cui Gesù dice state attenti ai bambini, perché i bambini, il loro angelo è sempre davanti al Padre mio che dice. Il bambino ha un angelo, poi bisognerebbe vedere che cos'è l'angelo. Il bambino ha l'angelo che è sempre davanti a Gesù e al Padre che sono seduti lì. Difficile immaginare, se no facciamo come i testimoni di Geova che fanno nelle loro riviste, fanno il Dio con la barba bianca, Gesù fatto in un certo modo che sembra uno uscito da Beverly Hills, tutto lì, Gesù senza barba, tutto. Ma non è così. È difficile raffigurarsi, non dobbiamo essere semplicistici. È come se dovessimo raffigurare tutte le immagini che ci sono nell'Apocalisse. Difficile. Però intuiamo qualcosa, intuiamo che io quando vedo, ormai i miei figli sono già grandicelli, ma i nipotini che hanno 5 anni, 3 anni, io quando vedo questi bambini che mi guardano negli occhi, io vedo attraverso gli occhi, non è soltanto qualcosa di fisico, di che posso... cellule, atomi, posso vivisezionare gli occhi di un bambino, posso dire quanto componente c'è di acqua di quella cellula, ma faccio un'autopsia. In realtà quegli occhi sono un mistero. Quegli occhi che mi guardano E io che guardo me attraverso quegli occhi che riflettono la mia immagine che mi guarda, perché io da come mi guarda il bambino capisco come lui sta reagendo nel mio modo di essere e di vivere. Il bambino mi smaschera, perché il bambino è trasparente. In quegli occhi del bambino, lui non lo sa, il bambino non è cosciente, ma dietro c'è Dio che mi guarda. Io non posso vedere me stesso. Di me stesso posso vedere le mani, e sono già espressive le mani di ognuno di noi, ma di noi stessi noi non vediamo niente. Noi vediamo noi stessi solo attraverso l'altro che ci guarda. Il bambino mi guarda, e attraverso quel bambino mi guarda Dio stesso. Ogni volta che avete fatto una di queste cose, a ognuno di questi bambini l'avete fatto a me. Vada bene a come ti comporti davanti a un bambino. E così noi capiamo chi è Dio e chi è il figlio che Egli ha mandato attraverso le creature più semplici, più bisognose che sono tra noi. Il bambino ha continuo bisogno. Io stavo mangiando prima, vicino a me c'era una mamma, era continuamente davanti a un bambino, gli chiedeva una cosa. La mamma è sempre disponibile, è come Don Vincenzo quando è lì che mangia con te, ma vede quello, e tutti vanno Don Vincenzo questo, Don Vincenzo quello. Perché anche Don Vincenzo ha molti bambini. Perché sa essere un vero padre. E diceva Don Vincenzo, Gesù era uno che amava mangiare insieme alla gente e amava stare con i bambini. E alcuni maestri cassinici dicevano che ai bambini non devi trasmettere Dio con le parole della dottrina. Tu puoi trasmettere Dio anche semplicemente parlando al bambino della pelle vellutata delle ciliegie. Proprio usano questa espressione qua. E così si può parlare di Dio anche dicendo a una foglia: sei mia sorella. Francesco d'Assisi aveva una capacità di parlare di Dio attraverso il suo modo di essere. Francesco è il primo che ha intuito la bellezza di rappresentare a Greccio il Natale. Nessuno prima di lui. Ha messo su una stalla di contadini, ha detto: allora tu per domani vieni qua, fai il pastore, l'altro fa... E nel racconto che c'è delle fonti francescane, straordinario, ci dice che Francesco, che era un attore, cioè lui usava tutto il suo corpo nella mimica, nella rappresentazione di Greccio, Francesco belava come una pecora, mele, mele. Parlava col suo corpo, coi suoi gesti. Noi abbiamo avuto uno degli scrittori più notevoli, poeta, qui a Urbino del Novecento, Paolo Volpone. Era un non credente. Paolo Volpone diceva che la potenza poetica espressa nel Cantico delle Creature di Francesco d'Assisi è ineguagliabile. E si dice che quando Francesco ha scritto o dettato il Cantico delle Creature, non ci vedeva quasi più. Voi sapete che Francesco aveva una malattia agli occhi e lo faceva soffrire terribilmente. E alcuni biografi hanno persino detto che Francesco si è ammalato negli occhi per avere pianto troppo. pensiamo invece Francesco il giullare di Dio, sempre contento, e diceva ai suoi frati: guai a vedervi tristi, dovete essere sempre con la gioia negli occhi. Era vero. Ma si racconta che una volta passò un popolano lungo le strade della campagna, sentì dietro un cespuglio qualcuno che piangeva forte. È andato a vedere. Era Francesco che piangeva, lacrime a dirotto. E allora diceva: ma e perché piangi? Cosa ti è successo? E lui diceva: piango per le sofferenze del mio Signore. Piangeva per le sofferenze che aveva dovuto subire il suo Signore crocifisso. E tuttavia, attraverso questo dolore, attraverso questa cecità, lui vedeva intorno a sé nel creato quello che nessun altro riusciva a vedere, e chiamava a raccolta tutte le creature come fratelli e sorelle, dal sole, la luna, gli alberi, gli animali, per rendere lode al creatore. Questo credo sia la essenza cristiana: entrare in profondità nel contesto di una fede che è venuta in noi perché qualcuno ci ha portato, come quei bambini stamattina qua, al battesimo. A volte mi chiedo: ma com'è venuta in me la fede? Da quando ho cominciato a capire che c'era Gesù, che c'era Dio? Quando? Me l'ha trasmessa mia madre. Perché mia madre, donna semplice, quando la sera veniva prima che io mi addormentassi, me le ricordo ancora queste carezze che mi faceva, e mi diceva sussurrando: mi raccomando, di la preghiera prima di addormentare. Io lì capivo che c'era qualche cosa di oltre a quello che vediamo, sentiamo, percepiamo. C'è un mistero che va oltre. Ed era una madre che lo trasmetteva al suo bambino. Poi è chiaro, anche incontrando il parroco o il catechismo, ma io ritengo che se non fosse stata quell'impronta data da mia madre, non avrei avuto quella sensazione che la fede è una cosa seria e profonda. Come se mi avesse detto: ricordati che c'è qualcosa che noi non vediamo, ma è vero. Te lo dico, è vero. È la testimonianza, senza la quale noi non saremmo qui. Noi siamo qua perché abbiamo incontrato qualcuno che in un dato giorno ci ha raccontato qualcosa. E questo qualcosa si è trasmesso nei secoli fino a oggi. E voi sapete bene che può arrivare anche il giorno in cui la fede scompaia sulla faccia della terra. Io oggi ho la sensazione, e non solo io, che la fede sia messa a dura prova. Non la religione, la religione rimarrà sempre, ma la religione e la fede sono due cose diverse. Noi avremo sempre i cardinali in pompa magna che vanno ad inaugurare il monumento ai caduti o all'assemblea degli azionisti in una grande società, troveremo sempre il cardinale in prima fila, il vescovo in pompa magna, il parroco in mezzo al sindaco, il carabiniere. Ma quella era la religione. La fede è un'altra cosa. Può esistere una fede senza religione, una religione senza fede. Quelli che hanno ammazzato Gesù erano persone molto religiose. Molto religiose. E quelli che Gesù amava erano persone poco religiose. secondo certi schemi, ma avevano molta fede. La puttana che lui ha perdonato e che i religiosi dicevano: ma non ti rendi conto che donna è quella lì? I suoi molti peccati gli sono stati perdonati. Perché? Perché lei ha molto amato. Tu non mi hai dato l'acqua per levare le mani, ma lei mi ha lavato i piedi con le sue lacrime. Quella è la fede. L'altra è religione. E la fede oggi è messa a dura prova. Perché i ragazzi ad un certo punto non vanno più in chiesa? Perché io quando vado in Veneto, nel Bianco Veneto, mi dicono parrocchie grandi di 20-30.000 persone, qua a messa vengono sì e no l'8% della gente. Dai 15 ai 25 anni siamo in alcune zone a livello del 2%. Quando in una società due ragazzi su 100 continuano a fare quello che facevano i genitori nonni, vuol dire che la tendenza è allo zero. E poi noi andiamo a dire: ma perché qualcuno vuol togliere i crocifissi dai luoghi pubblici? Tutti si scandalizzano che c'è chi vuole togliere il crocifisso dal luogo pubblico. Forse c'è ragione di scandalizzare, ma io mi scandalizzerei per qualcos'altro prima di quello. Mi scandalizzerei per il fatto che, nonostante siano lì da secoli i crocifissi nei luoghi pubblici, nessuno sa che cosa sia quel crocifisso, che significato ha, chi sia quel Gesù che è stato inchiodato lì. Perché la fede non può esistere se io non so chi è Dio e chi è Gesù, che cosa ha fatto o non ha fatto. Perché la fede nasce da una coscienza consapevole di ciò che crede, che si appassiona e ama l'oggetto della sua fede. Altrimenti diventa quella che ritengo essere il nemico numero uno della fede, che non è l'ateismo. L'ateo ancora una qualche fede la può avere, ma è l'indifferenza. Che ci sia o non ci sia il crocifisso, che sia morto o non sia morto, non me ne importa un fico secco. Quello è il nemico numero uno della fede. L'indifferenza. Avessi io davanti atei capaci di domande, atei che, faccio degli esempi, all'Albert Camus, alla Sartre, alla Nietzsche, questi sono personaggi che nel loro ateismo hanno dato una scossa al mondo moderno. Ma noi oggi, come maestri, direbbe Kierkegaard, abbiamo il cuoco di bordo. Perché noi pensiamo solo a mangiare, a divertirci, a guardare i programmi di varietà, dove si fanno i giochetti con le scatoline, dove si vincono soldi. Il resto non ci importa nulla. Questo è il vero nemico, l'indifferenza. Il fatto che i modelli dei nostri ragazzi siano quelli che tutti conosciamo. La velina, l'attore. Ma fossero almeno persone in carne e ossa. Il vero problema è che oggi si vale solamente in quanto si è fotogenici. Che buco lo schermo, che appaio in televisione. O perlomeno io mi sto filmando per mettermi su YouTube. Tutti vogliamo essere immagini, quindi astratti. Sarebbe profondo il discorso da fare su questo nodo qua della comunicazione. Oggi per me il vero nodo della fede è la comunicazione. Come riuscire a comunicare la fede ai ragazzi? Quale linguaggio utilizzare che possa fare presa davanti a mezzi potentissimi, a modelli straordinariamente appariscenti e seducenti? Perché comunque la fede si trasmette attraverso l'ascolto, fides ex auditum. Non è che noi possiamo trasmettere la fede attraverso immagini. La fede si trasmette attraverso la vita in carne e ossa di qualcuno che parla e uno che ascolta. Soprattutto se si parla quando si è in 4-5. Io non credo nelle grandi masse oceaniche, i ragazzi, i papà boys, quanti sono? Io credo che le cose più vere si dicono in 4-5 attorno a un bicchiere di vino. Le cose più vere che Gesù ha detto, e sono quelle che non ci sono state trasmesse, che i Vangeli, si dice, tutte le parole dette da Gesù nei Vangeli possono essere benissimo espresse in circa mezz'ora. Nei Vangeli noi troviamo un riassunto, un misero riassunto, ma io avrei voluto essere in quelle case dove Gesù parlava alla gente. Avrei voluto essere insieme alla compagnia che passava in mezzo ai campi di grano o alle spide mentre Gesù parlava ai discepoli. Avrei voluto essere là dove per 40 giorni il risorto appare e parla loro del regno di Dio. Purtroppo non avevano i registratori, non avevano le telecamere, i telefonini cellulari che riprendevano, e c'è rimasto solo cosa? Una parola di Dio che comunque, povera che sia, ha avuto però la potenza di attraversare 2000 anni e ancora qui ci tiene insieme. La parola di Dio. Se io prendo la Bibbia, se dico che questa è parola di Dio, dico una cosa non vera. La Dei Verbi dice così. La Bibbia non è parola. La Bibbia contiene la parola. Perché nella Bibbia ci sono molte cose che non sono. La parola di Dio qui dentro la devi cercare attraverso la fame e la sete di Lui, che è nascosto e che parla. E potrebbe parlare a uno o a un altro in maniera diversa, perché qui c'è la parola per ognuno di noi. C'è una parola che è per Don Vincenzo, che non è per me, è solo per lui. E sta a lui cercarla qui, la parola che è per lui, perché la parola che è qui è come un lievito che entra nella pasta e diventa pane. La parola che è qui entra in Don Vincenzo e lo trasforma, e lui non è più quello di prima, ma diventa uno che ha ricevuto dalla parola uno stato di crescita e di maturità. E così è per ognuno di noi. Franz Kafka. Noi abbiamo delle figure moderne, straordinarie, che sono testimoni a modo loro. Franz Kafka era un ebreo, uno scrittore particolare. A un certo punto lui ha dei racconti, chi ha letto conosce benissimo. C'è un racconto che fa di un uomo che sta davanti alla porta della legge. La legge è certamente un simbolo. Lui vede che questa porta dentro c'ha una luce, però non osa entrare, ha paura. Dice, ma perché questa porta è aperta? Perché? Non entra, sta lì, aspetta. Giunto in punto di morte, arriva il guardiano e gli dice, come mai non sei entrato? Ah, dice, questa porta era aperta qui per te, solo per te. Nessun altro c'è mai entrato e nessun altro mai in eterno entrerà mai. Era solo per te, ma tu non l'hai fatto e non ti verrà più in tempo perché hai finito di vivere. Perché Kafka fa questo racconto? Perché lui assorbe dalla cultura ebraica l'importanza che ha ognuno di noi. Per le l'ebreo salvare un uomo è come salvare il mondo intero, perché ognuno è singolo, è unico e irripetibile. E così davanti a Dio. Gregorio Magno, che aveva un amore particolare per la scrittura, io ho imparato di Gregorio Magno molte cose ascoltando Benedetto Calati. Gregorio Magno diceva: la scrittura cresce con chi la legge. Cioè, se io questa Bibbia ce l'ho, a casa abbiamo tutti le Bibbie, poi la metto lì, la compro bella, magari ci sono anche quelle illustrate, sai, quelle che fanno con i commenti di Ravasi, tutte le belle illustrazioni delle Bibbie che costano anche delle cifre, però la metto nello scaffale. Poi un giorno Gesù nel giudizio mi dirà: restituiscimi la mia parola. E io dico: ma guarda, te la ridò subito, bella, 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 guarda, non l'ho mai aperta per non consumarla. Spesso noi siamo così, arriviamo alla fine della nostra vita, non abbiamo mai trovato il tempo di aprire una pagina di Vangelo. Vi assicuro che tutti sappiamo leggere e scrivere e possiamo benissimo comprenderla. E questa non costa neanche tanto andarla a prendere se non ce l'ho. Non ci sono scuse per nessuno. Però questa Bibbia che non abbiamo letto, ci direbbe Gesù alla fine, mi ha impedito delle cose. Non ho potuto fare qualche cosa perché me l'hanno impedito rifiutando questa parola, o perlomeno essere indifferente nei confronti di essa. Forse Gesù preferirebbe uno che prende la Bibbia, la tira in un muro perché è arrabbiato con Dio, perché ha visto morire il suo bambino in ospedale. Ci sono dei credenti che si sono arrabbiati. C'è tutta una teologia dopo Auschwitz che riprende con forza tutte le domande che ci sono in certi salmi, che c'è in Giobbe: Dio dov'è? Dio dov'è? Mentre muoiono i bambini di fame. Dio dov'è? Ha voglia tua raccontarmi la storiella. E quindi tutti i bambini andranno in paradiso. Dov'è adesso mentre quella mamma vede morire il suo bambino tra le braccia? Tutte le ingiustizie. E oserei arrivare: dov'è Dio davanti al creato che geme? Voi avete mai visto un gatto che gioca col topo prima di stritolarlo? Io ho notato, perché il gatto non gli basta mangiare il topo, il gatto si diverte a vederlo soffrire. Lo spinge con la zampina, poi tac, tac, quel topo può morire di crepacuore. La creazione geme e soffre nel dolore del padre. La visione di Isaia dice che il lupo e l'agnello pascoleranno insieme. Che il bambino metterà la mano nella buca della vipera e non gli farà alcun male. È una visione che dice che noi non aspettiamo solo la redenzione del nostro corpo, ma nuovi cieli e nuova terra in cui abiterà per sempre la giustizia e in cui il topo non dovrà più essere stritolato dal sangue. Noi abbiamo una presenza di male tra di noi e ovunque c'è, anche in tutte le cellule degli esseri, c'è il male. Come sia avvenuto è un mistero, non lo so, sta di fatto che c'è. C'è dentro di me, io lo sento dentro di me, che c'è il male. Chi non lo sente perché non si ascolta. Andiamo a scuola ancora da San Paolo. Dice: in me io trovo questa legge, Io quando voglio fare il bene con tutte le forze, io so che cos'è il bene, io so che cosa devo fare. Lo voglio fare con tutte le forze, però poi mi ritrovo a fare il male. Questo è il vero male. E allora chi dice io sono senza peccato? Stia attento, perché forse non ha capito che dentro il vero peccato è non sapere di essere peccatore. Che più lo so, dice. Posso andare ancora un po'? Mi dai tu l'altro? Sì, benissimo. Io perché so che adesso c'è un problema, i preti, che la gente non si va più a confessare, non a te, magari vengono in tanti da te, ma... Allora che cosa succede? Ma noi sappiamo che cosa sia il peccato? Sappiamo confessare veramente i nostri peccati? Dubito. Io dubito per me stesso. Noi pensiamo che il peccato sia solamente quello di... non fare ciò che... cioè fai quello che non devi fare, quello è un peccato. Cioè io rubo la moglie a un altro, io ammazzo, io... quello è peccato. Certo, ma ne esiste ancora uno più grande, perché è più difficile da vedere. E che cos'è? È non fare quello che invece dovresti fare. Tu avresti dovuto dare il bicchiere d'acqua a quella setata e non gliel'hai dato. Tu avresti dovuto dare il mantello a quel povero che sentiva freddo stanotte, non gliel'hai dato. È il peccato di omissione. Quello che è più difficile da vedere, perché cosa ho fatto di male? Nulla, ma il fatto è che non hai fatto nulla di bene. Poi ce n'è un'altra categoria però, un pochino più difficile da vedere, forse per questo è più pericolosa. Dire quello che non avresti mai dovuto dire. Cosa ho detto di male? Sai, tu mentre parlavi hai ferito il tuo fratello, o addirittura sei arrivato a calunniarlo, addirittura la tua parola, attraverso la tua parola, quel bambino che ti ascoltava mentre tu parlavi in quel modo, così arrabbiato, quel bambino è rimasto sconvolto da ciò che hai detto e gli ha segnato finché vive, e tu non ti sei nemmeno accorto. Ma poi c'è ancora forse un peccato più grave di questo, che non dire ciò che avresti dovuto dire. Come? Che cosa ho fatto di male? Sì, tu in quel momento lì avevi accanto a te una persona sola che aspettava da te una parola buona e non gliel'hai detta. Tuo figlio a pranzo aveva bisogno di parlare con te, di farti delle domande, ma tu avevi da fare. Ah, è vero. Ah sì, adesso che me lo dici, non mi ero accorto. Ma poi forse esiste una categoria ancora più difficile da capire e proprio per questa più pericolosa. Quale? Pensare ciò che non dovresti pensare. Perché anche il pensiero, tutto nasce dal cuore e dalla mente, ha un'attività sua che può ferire noi e gli altri attraverso il pensiero, la mente. Io a volte ho l'impressione, guardando la gente dal modo che ha di guardare, quello che ha dentro, i suoi pensieri che si muovono, dentro lì c'è del male. Ma forse c'è ancora una categoria più pericolosa. Perché? Perché è pericolosa? Perché forse è la più difficile da vedere. Che cosa? Pensare quello che avresti dovuto pensare. Quando uno dice, il primo comandamento qual è? Amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutte le forze. E il secondo, ama il prossimo tuo come te stesso. E come si ama il prossimo? Si ama col cuore, col pensiero, la mente. Cioè tu devi ad un certo punto buttarti dentro, tutto, in te stesso, vivere nel tuo pensiero, nella tua mente, come se vivessi la sofferenza del tuo fratello. L'amore, l'altra definizione che si può dare all'amore, è riuscire a soffrire col fratello che soffre. Non soltanto alleviando la sofferenza o dandogli il mantello o un pezzo di pane, ma addirittura entrare in simbiosi col suo dolore, patire con. È quello che Francesco faceva quando piangeva dietro la siepe, patire col suo Signore. Quello spesso ci manca. Noi non ci appassioniamo più alle cose di Dio, ma siamo religiosi. Andiamo a messa, abbiamo la liturgia, adesso abbiamo anche gli abiti, bene, quelli che vanno alla domenica, no? Quindi ci sentiamo tutti a posto, ma in realtà Dio guarda il cuore.
Le dire grazie perché penso che sia dai nostri occhi. A me commuove sempre molto quando qualcuno racconta della propria infanzia, ci è capitato anche con altri relatori, quando mi ricordo Don Giovanni Nicolini, ma anche altri, quando raccontano della propria mamma, dell'importanza di quando sono stati bambini, quasi mi commuove, anche quando prima dicevi della preghiera che ti sussurrava da tua madre prima di addormentarsi. E, no, avevo questa curiosità da parte tua, se potevi approfondire, perché io ci sono stato dietro in tutto questo aspetto della ricerca, del desiderio di... Sono io? No. Sì, sono imperfettamente in linea, solo che io ho avuto... Invece che una mamma così, una mamma strepitosa, e anche un babbo strepitoso, però ancora io invece ho questo ricordo di mio padre mentre chiudeva il bar, lui aveva un bar, io gli feci una domanda sulla fede, però mio padre non era credente, e mi ricordo che mi disse, se vuoi continuare ad avere fede non farti troppe domande, no? In un certo senso sembrerebbe una risposta quasi, cioè un invito all'indifferenza, in realtà ripensandoci, io credo che ci sia a un certo punto una situazione in cui uno si debba trovare in una sorta di abbandono, un abbandono di fede che è a prescindere da tanto, da tanta ricerca che io in questo momento umilmente cerco di fare, mi metto lì con la cuffietta ad ascoltare Enzo Bianchi, la ricerca c'è perché profondamente dentro di me, io sento, lo dico, rompo anche le scatole ai miei amici, anche con le mail certe volte dicendo che dentro di me il nocciolo duro dell'ateismo c'è sempre, no? Però, quindi, dietro questo aspetto sul quale io mi sento perfettamente in linea, mi piacerebbe che mi dicessi qualche cosa in più, sull'aspetto questo dell'abbandono, della preghiera, proprio anche a livello personale, come tu, con la tua famiglia, come con la tua comunità, con chi frequenti, così. Questo aspetto che secondo me a volte, anch'io tendenzialmente tendo ad abbandonare in favore di una magari ricerca anche dotta che mi porta poi a quasi imparare a memoria delle frasi che dice Enzo Bianchi piuttosto che Nicolini, piuttosto che chissà chi, piuttosto che quello che dice Don Vincenzo, però questo aspetto intimo di abbandono, allora ripensando a mio padre dice forse in fin dei conti mi ha invitato ad abbandonarmi, a non interrogarmi troppo perché con l'interrogazione arrivi fino a un certo punto, a un certo punto ti devi mettere come, mi ha detto una volta un mio amico, ma mettiti come in mezzo al mare con il materassino ed accogli il Signore come fosse il sole, no? Cioè completamente abbandonato verso di Lui perché altrimenti solo con la ragione, la ricerca, così anche la stessa Bibbia può diventare sterile, no?
Un elemento di novità che ho sentito nelle tue parole è quello proprio dell'invito ad attendere, questa attesa proprio del Dio che viene nella gloria, no? Anche nel Vangelo di oggi si descrive questo momento che in realtà anche per formazione, non so, non ho mai bene approfondito. Mi sembra quasi che non mi serva, diciamo, per vivere la fede a fondo, per vivere la mia esperienza. mi sembra di più che magari questo Gesù che non è tra noi adesso, ma che verrà, però noi possiamo comunque vivere dei semi, no? Di regno di Dio in tutti quei momenti di eternità che ci sono dati di vivere, no? Quindi questo momento ultimo di Gesù che viene nella gloria me lo sono sempre immaginato nel momento della mia morte, che non sarà quel momento lì, ma comunque quell'eternità lì, io vivrò nel regno di Dio, se mi verrà concesso, e questo non lo vivo come attesa reale, cioè la mia vita non è tesa a quel momento, è tesa a scoprire piccoli momenti di eternità nella vita, no? E questo è un approccio forse che ci sono portata anche come formazione. Invece mi incuriosisce quello che dici te, cioè mi sembra diverso. Magari è la stessa cosa, però vorrei così, più profondo.
Io da mamma ho due bambini di 3-5 anni e da quando sono nati io e mio marito abbiamo sempre detto le preghiere insieme prima di dormire, e a volte ho l'impressione, no, che sai, cioè cerco di metterci sentimento, però sei stanca, così, sembra quasi che non la recepiscano, no? Però poi hai delle sensazioni quando magari un bambino ti fa una domanda, non so, che so, sul Padre Nostro, ma perché dici così? Cosa significa questo? Allora, anche se magari capita una volta ogni sei mesi, però quando poi ti fanno le domande, dici allora ho fatto bene, insomma, è servito qualcosa. Oltretutto ti vengono le risposte spontanee che se l'avessi chiesto qualcun altro in qualche altro momento non l'avresti avuto neanche chiaro nella testa. Però quando te chiedi un bambino è come se Dio ti aiutasse e ti dà la risposta giusta al momento giusto.
Faccio con questo. 4 anni fa ero a Sanremo insieme a mia moglie sul lungomare. Eravamo seduti su una panchina. Ho visto un signore che ci guardava e aveva delle riviste in mano. Tu venga, lei è un testimone di Geova. Sì, come ha fatto a scoprirlo? Ma mi dica, perché lei esitava? Perché era solo, invece voi dovete andare in due. È vero. Allora venga, si sieda, parliamo. Allora, mi dica, mi racconti della sua vita. E mi disse che era diventato testimone di Geova da pochi anni. E come mai sei diventato testimone di Geova? Dice, sai, io ero in una parrocchia ed ero anche molto impegnato in questa parrocchia. Andavo a servire la messa da bambino, poi... Ma ho cominciato a fare delle domande al mio parroco sulla Bibbia, sulle cose. E il mio parroco mi diceva, ma lascia perdere queste cose qui. Pensa altro. E invece queste domande a me mi frullavano in testa. E passavano i testimoni di Geova e gliele ho fatte a loro. E loro mi sono detto, sì sì, vieni, vieni, che te le diciamo noi le risposte. E loro mi hanno accolto, mi hanno fatto sentire di loro, mi hanno parlato della Bibbia, me l'hanno messa in mano, me l'hanno fatto conoscere facendo adunanze. Questo per dire che spesso nei cattolici manca questo impegno diretto di maturità e responsabilità personale. Allora, la prima domanda era, io mi sono e mi sto impegnando anche, cerco di studiare, di fare ricerca, però è sufficiente questo o invece magari per fare questo un po' più impegno intellettuale, magari trascuro la parte più semplice, che è quello della preghiera, dell'essere con gli altri. Io credo che l'una cosa non escluda l'altra, però ritengo che conoscere la Bibbia, conoscere il Vangelo, conoscere quello che la Chiesa ha detto di credere, leggere, che so, qualche cosa di Agostino, qualche cosa di qualche teologo, o uomini o donne di una certa spiritualità, io credo che leggere delle pagine di Teresa de Lisieux o il Cantico delle Creature di Francesco riesca a maturarci nella fede. Non siamo andati a non siamo chiamati a rispondere nelle aule di teologia per dare l'esame, per diventare questo o quello, però potremmo essere chiamati a rispondere a un fratello che ci fa delle domande. E quel fratello, quando ci fa delle domande, vuol capire che le nostre parole non siano precotte, straripetute, un ripetere a pappagallo, ma vuol sentire che escano dal cuore. E ma per parlare dal cuore bisogna riempirlo. Come? Bisogna leggere tutti i giorni la scrittura. Soprattutto poi se la leggi insieme a qualcun altro. All'inizio è difficile, però poi se lo si fa, e con perseveranza e costanza, e se lo fai per qualche mese o per qualche anno, cominci a sentire che dentro ti si riempie qualcosa, ti arricchisce. Si dice pregare, ma cosa significa pregare? Gesù dice: non moltiplicate le parole come fanno i pagani che credono di venire ascoltati a furia di parole. Quando pregate dite così, e insegna il Padre Nostro. Una preghiera, il Padre Nostro. Io ho ultimato proprio ieri un commento al Padre Nostro di Romano Guardini, un libricino che si legge in 3 giorni, pubblicato da Morcelliana quest'anno. Romano Guardini, la preghiera del Signore, commento al Padre Nostro, è straordinario. Guardini è un pensatore molto profondo e tuttavia capace di iniettare nello spirito ciò che della parola è riuscito ad arricchirsi. E nel Padre Nostro tu trovi tutte le preghiere possibili e immaginabili che puoi fare. Dalla preghiera di ringraziamento, alla preghiera di invocazione, di lode, tutto lì, c'è tutto lì. Basta che tu quando lo preghi sai quello che dici. Mi sfugge il tuo nome. Monica ha scoperto l'escatologia. Purtroppo devo dire che l'escatologia, la Chiesa, l'ha messa nello scantinato, preferisce altre cose, le cose ultime, è come se non ci interessa, ma chissà quanto, non ci riguarda, addirittura si confondono le cose ultime con la morte. I novissimi che ci insegnano, ci hanno insegnato al catechismo, che cosa sono? Morte, giudizio, inferno e paradiso, punto, purgatorio, ma l'escatologia è un po' più complessa, perché riguarda la stocca, non riguarda l'anima. Quell'escatologia lì è individualista, è quello che riguarda me quando muoio, mentre la Bibbia non ti parlerà mai di una salvezza intimista, individualista, ti parla sempre di una salvezza comunitaria, ti parlerà di una salvezza che riguarda non solo gli uomini ma anche le creature. Il libro di Giobbe si conclude dicendo: ma tu non sai quanti animali ci sono animi. Dio è interessato anche agli animali. Ma ti assicuro, Monica, che sono problemi che non si possono nemmeno accennare in 5 minuti. Poi l'ultima invece della mamma coi bambini. Dicono i psicologi, i pedagogisti, che la struttura psichica interiore di una persona avviene per il 70% nei primi 3 anni di vita. Quando uno nei primi 3 anni di vita assorbe delle situazioni, buone o cattive, se ne tiene finché cade. Perciò quello che si riesce a fare un babbo alla mamma davanti a un bambino, io oggi mi metterei le mani nei capelli, fossi responsabile della nostra società, per il mare, l'oceano di immagini che buttiamo dentro gli occhi dei nostri bambini. Che cosa vedono i nostri bambini dal mattino alla sera con i loro occhietti? Che cosa gli facciamo entrare negli occhi? E che cosa gli facciamo entrare nelle loro orecchie? Quando questi bambini sono sempre lì davanti a una scatolina, tu gli parli, mica ti rispondono più, perché sono attratti. Mio figlio Filippo adesso vedo gioca con queste PlayStation. Sono strumenti magici. Attraverso questi pulsanti, tu hai visto, Don Vincenzo, come funziona? Cioè lì loro entrano in un film. Ci sono personaggi che riescono a muovere, come se fosse un film di guerra, loro sono lì l'eroe di turno. Non solo, ma attraverso internet loro hanno un microfonino, si collegano con 10-15 amici sconosciuti. Mio figlio gioca con uno di Milano, un altro di Roma, un altro di Vicenza, 10 bambini per volta, giocano insieme, sono collegati, li senti in camera parlare con sconosciuti attraverso una realtà virtuale. Ora uno può dire, io a mio figlio non glielo faccio toccare, gliela tolgo, benissimo, fa. Ma il problema è che quando lui va a scuola tutti gli altri ce l'hanno, allora come si fa? Il problema numero uno è la coscienza. Almeno essere consapevoli della forza e della potenza che questi strumenti hanno, e cercare dove è possibile di arginare, perché di sicuro non fa bene. Io ho letto da qualche parte che Bill Gates, quello che ha guadagnato, ha fatto un impero con queste cose, non fa giocare i suoi figli più di 2 ore davanti al computer, perché capisce quanto sia pericoloso. Perché lì i sensi, il tatto, la vista, l'udito, è come stravolto da una realtà che non è più quella. Non mettiamoci che dall'altra parte di internet possa esserci qualcuno che li adesca, perché ci sono anche quelli, questi pedofili che cominciano a entrare in contatto con questi bambini e poi gli cominciano a dire ci vediamo lì, io sono un tuo amico. Che succedono queste cose? Il fatto è che i bambini sono soli in casa perché i genitori lavorano o se c'è la babysitter non è attenta. Il problema è la solitudine. Si creano queste grandi solitudini, mentre la realtà è diversa. Però io continuo a ripetere che se dai anche soltanto una piccola testimonianza al tuo bambino, quella gli resta. Magari la utilizzerà per venirti addosso, te la potrà rinfacciare un giorno, ma gli hai dato qualcosa. La peggior cosa che un genitore può dare è l'indifferenza.
Chiedevo questa indifferenza, no, con cui hai concluso, che è il nemico della fede, il peggior nemico della nostra fede, e di come questa secondo me possa essere alimentata dalla reticenza anche che i cattolici hanno nel dimostrarla, nel viverla, nel comunicarla, nel testimoniarla. quella reticenza un po' manzoniana, insomma, che ecco, non fa scaturire il male poi, quasi fossimo noi autori del nostro male, insomma. Come uscire da questa reticenza, proprio di non dire le cose, di non testimoniare? Dove trovare il coraggio per fare quel salto di qualità, per gridare finalmente, no, la speranza che ci attende?
Ma innanzitutto anch'io ti volevo ringraziare perché hai toccato alcuni degli elementi, insomma, che mi mettono più in discussione, che mi fanno più pensare sempre, soprattutto il discorso della sofferenza, il discorso della libertà umana, e perché c'è, e perché, voglio dire, perché Dio lascia questa libertà che si tramuta spesso in sofferenza. Ma al di là di questi spunti, insomma, che mi porterò via come riflessioni per pensare, ti volevo fare una domanda. Hai parlato dell'importanza della comunicazione per riuscire a trasmettere la fede. Qui siamo un buon numero, insomma, di genitori con figli di diverse età. Mi piacerebbe capire la tua esperienza, cioè com'è che possiamo essere efficaci in questa trasmissione, cioè la tua esperienza attraverso prima i figli e poi i nipoti, o attraverso chi hai incontrato, chi hai letto, come ci puoi aiutare, lasciare qualche spunto, magari che noi non abbiamo colto, che invece abbiamo già fatto, insomma, per riuscire a capire come essere efficaci, laddove ci sono strumenti molto più potenti che non cercano la felicità dell'uomo, dell'individuo, del bambino, e con le nostre forze, ecco, come riusciamo a essere efficaci in questa comunicazione?
Darci un consiglio anche in ordine a questo aspetto, che ci hai accennato e che ci riguarda molto da vicino, anche come comunità parrocchiale composta essenzialmente di famiglie adulte. Cioè, tu hai detto che la possibilità di essere credibili, di comunicare la fede oggi, ma questo forse sempre, sta nella testimonianza, hai usato questa parola. Diamo come contenuto a questa parola la capacità di trasmettere quell'amore che ci viene dalle scritture, attraverso le scritture che contengono la parola di Dio, ci è reso possibile sperimentare e comunicare quella dinamica di amore che il Signore ci ha trasmesso. Ed è uno degli aspetti caratteristici, diremo che il fondamento della fede è la capacità di trasmettere quell'amore che ci viene comunicato dalle scritture. La scrittura va affrontata non da soli, va affrontata insieme. La comunità cristiana si costruisce intorno al fondamento dell'Eucaristia e al fondamento dell'ascolto della parola. E oppure dare occasioni di questo tipo. Ma occorre anche dare un metodo, cioè un'organizzazione spirituale in ordine all'approccio alla parola. Non la si improvvisa, non la si legge a casa, non si apre un testo qualsiasi e si pensa e si legge quello che c'è scritto e si tragga delle conclusioni. C'è un percorso. Ora noi vediamo come questo percorso sia tanto importante quanto complesso, perché ci si stanca, perché è difficile, perché non si capisce, perché ci si sente inadeguati e così via. Ed è un'esperienza, un'opportunità che a volte ci giochiamo per motivi secondari. Allora, un tuo consiglio in questo senso, in ordine anche partendo dalla tua esperienza, al tipo di approccio, al tipo di organizzazione spirituale che ha nei confronti di una lettura continua della scrittura, come farsi aiutare, aiutarsi in che modo, come imparare ad avere pazienza, ad aspettare i tempi necessari, a non farsi scoraggiare, a considerare questo come elemento, anche se non immediatamente percepibile, come elemento fondamentale per poter dare testimonianza. Riuscire a capire questo è già difficile in uno, in tanti è ancora più complesso, anche se più arricchente. Se ci riuscissi a dare, in base alla tua esperienza, ai tuoi maestri che ti hanno insegnato come leggere le scritture, come far sì che una comunità non molli mai su questo aspetto, ma riesca a creare al suo interno un amore tale, una capacità tale di trasmettere l'amore alle scritture da attirare tante persone che forse, magari in maniera diversa, si pongono quelle domande a cui molto spesso noi cattolici non riusciamo a rispondere.
Ecco, allora, la prima domanda mi pare che era dove trovare, che assomiglia un po' anche alla sua, no? E poi l'altra domanda invece, dove trovare, si assomigliano in definitiva tutte e tre. Il fatto è che nella fede non esistono ricette, esiste l'apertura all'imprevedibile, essere sempre pronti all'imprevisto, mai avere una vita piena senza un cassettino vuoto. Se ti si presenta lì un bambino che ti fa una domanda, devi avere il cassettino vuoto per farlo entrare. Se incontri uno per strada che vedi che ha bisogno di compagnia, devi lasciare tutto e fargli compagnia. Il samaritano insegna questo. Lui poteva avere mille impegni per la testa, ma a differenza degli altri due, lui ha avuto la forza di fermarsi e di mettersi tutto lì in quel momento. Perché per lui, ora, in quel momento lì, c'era solo un impegno, il disgraziato per strada che aveva bisogno di cura. Hai detto bene, io ho avuto dei maestri. Io, con le mie prime basi della mia povera mamma o del povero Don Ciro, non andavo lontano. Ma ho avuto, non so se la fortuna, la grazia, ma di avere vicino di casa Sergio Quinzio. Io avevo 16 anni. Questo uomo veniva da un'esperienza di grande dolore perché gli era morta la moglie che aveva l'età di 30 anni. Aveva una bambina. Viveva nella sua casa con la mamma di 90 anni e la zia di 86 e questa bambina di 6 anni. Aveva la barba rossa e aveva sempre il sorriso in volto. Ma chi è questo uomo qua? Io figlio di mezzadri. Facevo le superiori, ma facevo il secondo anno all'istituto d'arte. Non è che ero avviato a chissà quali studi di letterari, di letteratura o teologia o filosofia, però avevo delle curiosità. E allora cominciai ad andare a trovare questo uomo. Lui veniva da Roma, io non sapevo chi era. Era in pensione, lui aveva lavorato nella Guardia di Finanza, aveva più o meno la mia età da adesso, 30 anni più di me, quindi era più giovane di me adesso. Quello che mi colpiva di questo uomo non era tanto ciò che mi diceva, era come me lo diceva. Intanto perché lui, che già scriveva sul Corriere della Sera, metteva del tempo ad ascoltare me, un ragazzino di 16 anni di paese che viene lì a fare che? Perdi tempo. Lui non perdeva tempo, sentiva che era tempo prezioso. Vedeva che ero curioso. Ricordo la scena, lui tirava fuori il libro della biblioteca, no? Soffiava così, c'era questa abitudine, si sedeva, mi leggeva dei passi. Leggendoli gli venivano le lacrime agli occhi. Ma non gli venivano le lacrime agli occhi per ostentare qualche cosa. Io capivo che se anche lui lo leggeva da solo, lì non c'era nessuno, quelle lacrime gli venivano lo stesso. E mi diceva piano piano negli anni, poi io sono cresciuto, comincia a leggerle queste pagine. Non farti impressionare. Leggile così, semplicemente. Poi mi comincia a pagare dei libri di teologia, quando avevo 22 anni. Leggi questo, ma non farti convincere. Mi dava da leggere una cosa che lui non condivideva, però mi insegnava a essere libero, a discernere. Non farti convincere, ma leggi. Così ho imparato a essere maturo. Poi attraverso di lui ho conosciuto Vittorio Messori, Guido Ceronetti, poi Paolo De Benedetti. Negli anni ho avuto questi maestri, se vuoi, tutti sui confini, tutti personaggi non delle università, ma gente che sono un po' degli outsider. E ti trasmettevano questo, che la cultura o la fede è un impegno, ma è un impegno che ti rende felice. La tua vita si riempie di senso, di significato, perché tu capisci la tua vita, la vita di chi è intorno a te, da un punto di vista diverso, che è molto alto, e dona senso a tutto ciò che fai. E questo mi ha dato una grande spinta. E poi quando ho cominciato a scrivere le prime cose, Sergio mi ricordo che me le guardava, mi stroncava, mi diceva no, questo non va, rifallo tutto. Ma una volta si è trovato a parlare in pubblico, e c'ero anch'io, e mi ha detto agli altri, Daniele ha due santi protettori, Sant'Ignazio e Santa Costanza, cioè senza tigna e costanza non si fa niente. Quindi non basta soltanto l'intuizione iniziale. È come nella parabola del seminatore, il seme mette radice, però poi se arrivano altre preoccupazioni, tu cominci a metterle in secondo piano, terzo piano, pian piano si soffoca e non dà frutto. Per dare frutto, l'impegno ha bisogno di una continuità, direi quotidiana. Ma non perché tu devi essere una persona religiosa, tu devi essere una persona qualsiasi, diciamo laica, normale. I giovani, i figli, non sopportano assolutamente una cosa, i bigotti. C'è un altro nemico della fede, oltre all'indifferenza, il bigottismo. Chi è il bigotto? Il bigotto è quella persona che mette le cose più importanti all'ultimo posto e mette al primo posto invece ciò che è importante non è. Mette al primo posto le apparenze, erano i farisei che con lunghi filatteri facevano vedere a tutti che vi erano loro, no? No, tu quando preghi, chiuditi nella tua stanza, prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando tu c'hai qualcosa dentro, quelli che sono intorno a te capiscono anche se tu non dici nulla. Lo capiscono il modo in cui ti comporti. Io, un cristiano, che un giudice sia un buon cristiano, che un medico sia un buon cristiano, un avvocato sia un buon cristiano, non lo capisco quando viene a messa o va alle conferenze. Lo capisco quando fa il giudice, quando fa l'avvocato e quando fa il medico, come si comporta con la gente, nel suo lavoro, nella sua casa, come si comporta con i figli e con la moglie. Perché lì è chiamato a vivere la sua vita di fede, non nei luoghi religiosi. Molta gente va a fare la carità agli anziani, ai poveri, alle associazioni e lasciano il povero bambino con la badante. Quella è una contraddizione. Prima ci sono le persone più vicine, che sono le più difficili da amare. Quelle vicino a te sono le più difficili, le meno gratificanti. Ma tu sei chiamata a viverlo nel segreto, perché solo Dio che vede nel segreto ti ricompensa, non l'etichetta che tu mostri a destra e a sinistra. E ripeto, però, la ricetta non c'è. C'è la disponibilità a mettersi ognuno nel luogo in cui sta, con le persone in cui sente di condividere le cose, e però sempre rivolto agli altri. Un'altra cosa che mi ha colpito di Navarro Valls ieri sera, io ho visto un'intervista a Joaquín Navarro Valls ieri sera, Giovanni Paolo II ha detto: io non ho mai visto una persona che non guardava mai a se stesso come Giovanni Paolo II. Lui di se stesso non si preoccupava mai, sempre degli altri. Il cristiano è questo, cioè colui che vede prima gli altri, e solo proprio quando non può più se stesso, ma è sempre con gli occhi rivolti al prossimo, e quindi in ascolto di qualsiasi cosa. E sappiamo che il prossimo numero uno è Dio, che ha bisogno di essere ascoltato, e può essere che ha bisogno di un istante, quando vuole vedere il programma, attraverso la sua parola e il fratello che è. Ci sono tre elementi in cui incontriamo Dio: la sua parola, il fratello e l'Eucaristia. Lì lo incontriamo.
D'ora chiudiamo, però se possiamo regalarci ancora qualche momento, chiudiamo con un Magnificat proprio ancora con Maria, che possa valere un vespro intero. Abbiamo ancora, sì, 15 minuti esatti da poterci regalare. Non abbiamo perso tempo, non perdiamo, godiamoci anche questi 15 minuti.
Stamattina, come sempre, ho ascoltato la trasmissione di Gabriella Caramore, alla quale non finirò mai di fare pubblicità, ed era dedicata a Dogen, un buddista giapponese del 200-300, contemporaneo quasi di San Francesco. E sono rimasto veramente affascinato dalla dottrina di questo Dogen, la sento molto vicino alla mia sensibilità. Io stento di essere cristiano, ma sono sempre stato molto affascinato dal buddismo. E mi chiedevo, ecco, in questa ricerca, a me sembra impossibile non dialogare con le altre confessioni religiose. Oggi mi sembra veramente pazzesco non dialogare. E allora mi chiedevo, come anche con l'Islam, ovviamente, mi chiedevo nella tua ricerca se c'è stato momento di confronto con altre fedi religiose, e ecco, che cosa pensi di questa necessità di dialogo?
Dalle letture di oggi E lo trovate anche molto in sintonia con quello che tu ci hai detto? Così, se dovessi trarre una sintesi molto stringata, direi che oggi la lettura ci propone l'amore traverso. L'amore che deve crescere con sovrabbondanza tra voi verso tutti, traverso questo piccolo gioco così che mi veniva in mente di parole. Se dovessimo postulare l'amore traverso, diremmo che una comunità cristiana per crescere deve comunque avere un nucleo, un tra, deve avere un gruppo di persone, una fraternità, una vicinanza, una frequentazione che non è necessariamente assembleare, che riguarda sostanzialmente un piccolo gruppo, comunque un gruppo rispetto al quale c'è una vicinanza più stretta. Giusto che, ed è diciamo la seconda parte, no, di questo postulato, questo amore di questo gruppo deve poi uscire verso le altre persone, non verso le altre persone, verso tutti, quindi tra voi e verso tutti. Io credo che questo sia un qualcosa di importante nella Chiesa di oggi, soprattutto anche per cercare di affrontare quelle situazioni esterne rispetto alle quali si vive, quelle situazioni che tu dicevi, soprattutto per quello che riguarda i figli, per quello che riguarda i bambini. Cioè la Chiesa deve in qualche modo cercare di realizzare delle comunità segno, che possono essere fraternità parrocchiali, possono essere gruppi anche che vivono così una particolare spiritualità, che poi devono dilatare verso gli altri, devono coinvolgere, attirare, esplodere per simpatia anche nei confronti degli altri e cercare attraverso questa loro vita di espandere questo tipo di amore. Questo probabilmente non è sempre condiviso nella prassi, ma forse non è neanche sempre condiviso così nella teoria con cui si fa pastorale oggi nella Chiesa. Volevo sapere cosa ne pensavi.
Io sono convinto che bisogna essere in dialogo con tutti, quindi tutti coloro che professano una spiritualità religiosa, ma anche il non credente o il diversamente credente, l'ateo, gnostico, agnostico, razza nera, bianca, gialla, tutti sono, diciamo così, uomini, donne, bambini, nostri fratelli e sorelle. Se abbiamo una verità, perché uno dei pericoli che Ratzinger ha evidenziato da teologo è il cosiddetto relativismo, è un pericolo. Perché quando tutto si equivale, il nulla è alle porte. Se qualsiasi cosa ha un valore identico alle altre, siamo nel mare magnum del tutto si equivale, dell'indifferenza dei due passi. Come coniugare il relativismo con la verità? La verità. Come coniugare la verità per me, che devo trasmetterla all'altro, ma in maniera dialogante e rispettosa? Se io smetto di considerare la verità per me come tale, rischio di smarrirmi perché non ho più una verità. Ma anche se la mia verità come tale la considero la verità che tutti dovrebbero condividere, rischio di essere, come dire, un autoritario. E tuttavia noi non possiamo rinunciare alla verità e non possiamo rinunciare all'umile dialogo con coloro che hanno una verità diversa dalla nostra. Questo è un grande problema, nel quale difficilmente ci sentiremo a posto o troveremo una formula compiuta che vale per tutti in ogni momento. Io ritengo che oggi si deve essere tutti quanti umili, consapevoli che possiamo avere solo una piccola verità, perché ci sono tante cose che ancora non sappiamo. E però quella piccola verità che abbiamo dobbiamo tenerla stretta in noi affinché attraverso il nostro credere in essa gli altri possano capire qualcosa. Non è una verità che io impongo all'altro, ma è una verità che vivendola, diciamo così, che la testimonio. E tanto più io sono aperto, in ascolto, nel rispetto dell'altro, tanto più l'altro riuscirà a accogliere e a rispettare la mia verità. Questo non è facile. Facile dirlo, ma non è facile viverlo. Ora, dimmi due parole che io capisco subito della tua domanda, perché poi per rispondere a lui, Ecco, capito. Una delle cose più profonde che io ho colto in questo aspetto del rapporto tra singolo e comunità, e in un filosofo, anche lui ebreo, si chiamava Abraham Joshua Heschel, lui diceva così: la fede non può essere sostenuta né da un solo uomo né da una sola generazione. La fede è così ricca e potente che soltanto una comunità la può vivere e sostenere e la può tramandare dopo averla ricevuta da chi è venuto prima di lui. La fede non può essere vissuta da una persona. La fede comunque ha bisogno di aprirsi agli altri. Dicevo stamattina che io stesso ho avuto bisogno di compagnia. E allora la fede è da vivere tra amici, tra componenti della famiglia, tra colleghi di lavoro. E se si trova una sintonia in modo tale che un piccolo gruppo riesce a condividere delle cose insieme, ritrovarsi, quel piccolo gruppo diventa il piccolo resto, il lievito che può fermentare tutta la pasta. Perché una persona può testimoniare, ma più persone insieme testimoniano molto di più. Perché lui ha detto: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Non può essere in mezzo a noi se è solo in una persona. Deve essere delle persone che si guardano. Non è un caso che noi di noi stessi non vediamo niente se non attraverso gli altri. Marilena è qui, la conosco da quando aveva 17 anni, perché un'amica di mia moglie, erano molto amiche quando eravamo fidanzati, stavamo insieme, c'era anche lei e Lallo, e lei oggi ha detto che mia moglie è una donna timida, chiusa. È così. Se devi andare a leggere, non stenta a venire quando io vado, perché poi dicono, ma fa venire anche tua moglie a dire qualcosa, lei ha il terrore. Dice, dopo mi chiamano, io non vi. Però vi assicuro che quando io, mia moglie non è scolarizzata, ma vi assicuro che io quando al mattino leggo la Bibbia con lei, un passo di Vangelo, anche se lei non dice niente, ma è lì, io riesco a capire nella Bibbia quello che non riuscirei mai a capire in quel momento se fossi solo. Se poi a lei gli scappa una parola, una domanda, una osservazione, allora questo arricchisce tutto molto di più. Ed io capisco l'importanza dell'essere in due o tre davanti alla parola. E se però, quando io e mia moglie leggiamo il Vangelo, Filippo che ha 13 anni si alza e si mette seduto davanti lì nel divano e ascolta me e lei che leggiamo, allora questo nostro tra va anche verso Filippo. E può anche darsi che da Filippo va verso un fratello. Io ho scoperto mio figlio Paolo, che ha 22 anni, che era nello studio, il mio studio, con la ragazza, che frugava negli scaffali. Ma cosa fai? Dice, voglio regalare un tuo libro alla mia ragazza. I miei figli più grandi non hanno mai voluto leggere i miei libri. Però il terzogenito si è interessato a dei miei libri da lei e poi adesso li regala alla ragazza. Allora quello che c'entra è andato verso e poi andrà ancora verso e sarà tra. È un concatenamento continuo. La fede si è trasmessa così. Nei primi anni del cristianesimo la fede la trasmettevano gli scaricatori di porto. Gente comune che ne parlava mentre scaricavano le casse del pesce. Si dice che una serva riusciva a convertire un signore patrizio. Navigava attraverso umili vie, ma nel giro di qualche decennio hanno trasformato il mondo allora conosciuto da così a così. Chi? Povera gente, pescatore. C'è chi dice, ma questa chiesa quante ne ha fatte? Dio non è nella chiesa perché ne ha fatte troppe. C'è Cesare Borgia, quei papi. È vero. Ma si può anche dire, se non ci fosse stato Dio in mezzo a questa chiesa, ma scalzoni come sono tutti i componenti e di questa chiesa, se non ci fosse stato Dio in mezzo, non sarebbe durata fin qui. Probabilmente in mezzo a questa comunità di mascalzoni c'è qualche cosa che viene da là. E noi oggi siamo chiamati a cogliere questa briciola di parola di Dio, o di fede originaria che è stata sepolta da un mare di altra roba. Però sotto questa cenere ancora dei carboni che ardono, che scaldano, ci sono, si tratta di scoprirli. Non ci sono ricette. Non c'è libro che ci possa spiegare come. Nessun vademecum ha tentato di farli. Ma la fede è qualcosa che si vive in maniera immediata, laddove ti trovi, in maniera così. E dice una tradizione ebraica che quando Dio vede fare il bene in maniera spontanea e immediata, dice, ah, anche solo per questo bene qui, anche questo piccolo bene qui, è valsa la pena creare il mondo.
Nessuna conclusione, la lascio allo Spirito. Solo grazie a Daniele e a voi. Il resto lo continuiamo a meditare. Sarà Dio a dirci ciò che vuole nel futuro. Con tutta la forza del cuore, guardando Maria la Madre all'inizio della novena, l'anima
mia magnifica il Signore.